Buona giornata, cosa fai di belli oggi?
Siamo a un concerto punk
e ascoltiamo Radio Neanderthal.
Questo cazzo.
Un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Neanderthal. Benvenuti ad una nuova puntata del secondo ceppo di Carogna Virus. A partire dalla notte di domenica 9 agosto del 2020, in risposta a un'elezione in larga parte considerata truccata, in Bielorussia è scoppiato un massiccio movimento di protesta contro Aleksandr Lukashenko, il dittatore che governa il paese da oltre un quarto di secolo. La polizia ha arrestato migliaia di persone, sparando e uccidendo alcuni manifestanti. A quanto pare, per 3 giorni, il governo di Lukashenko ha bloccato il web e telefoni fissi, nella speranza di smorzare le proteste, sostenendo che l'oscuramento era stato opera di forze al di fuori della Bielorussia. Nonostante ciò, le proteste continuano, in un contesto in cui lo Stato ha represso ogni forma di opposizione politica, gli anarchici sono tra i pochi gruppi organizzati ancora in grado di partecipare alle manifestazioni di piazza. Questa nuova ondata di protesta in Bielorussia è decentralizzata e in gran parte senza leader, aderendo a tattiche anarchiche se non a principi. Il timore è che anche nella migliore delle ipotesi, questa attuale orizzontalità non garantisca un risultato positivo. Movimenti di resistenza largamente orizzontali sono stati ripetutamente cooptati e incanalati nel reinventare le stesse strutture statali e autoritarie, inclusi quei movimenti che 3 decenni fa portarono al collasso dell'Unione Sovietica. La cosa più importante che può avvenire in momenti turbolenti come questo è che le persone possano analizzare in modo profondo le strutture di potere e ciò che servirà per realizzare la vera liberazione. La sinistra autoritaria ha ricercato le macchinazioni degli attori statali occidentali in questi eventi, tentando, come altri teorici della cospirazione, di spiegarle come l'operato malvagio di una singola entità oscura onnipotente come la CIA. Eppure la rivolta in Bielorussia non è particolarmente conveniente per nessuno degli attori geopolitici coinvolti. Sebbene questa dia a Putin l'opportunità di spingere su Lukashenko per ulteriori concessioni, potrebbe anche destabilizzare la Russia. Stabilendo una relazione più amichevole con Lukashenko, essa blocca i tentativi degli Stati Uniti di ottenere maggiore influenza nell'area. In un periodo in cui violenza statale, crisi economica e una terribile pandemia hanno screditato i governi di tutto il mondo, minaccia di creare un precedente per una rivolta di massa che potrebbe diffondersi ovunque. In tutto il mondo la gente è delusa dalle strutture statali e stanno prendendo piede movimenti sociali ribelli. Le correnti politiche che diventeranno influenti in questi movimenti determineranno ciò che sarà possibile nella generazione di lotte future. Il futuro della rivolta in Bielorussia non è ancora scritto. Potrebbe essere repressa, potrebbe essere cooptata da democratici neoliberisti o nazionalisti, o potrebbe diventare un punto di riferimento per la rivolta popolare. Quel che accadrà dopo sarà determinato a livello mondiale, poiché lotte come questa si svolgono in 6 continenti. Leggeremo ora un'intervista ai membri del collettivo editoriale anarchico bielorusso Pramen e ad un altro anarchico bielorusso di lunga data. Buon ascolto.
Devices.
Dateci una breve visione di insieme della storia del movimento anarchico contemporaneo in Bielorussia.
Come alcuni di voi avranno sentito, in Unione Sovietica il movimento anarchico è stato distrutto. La sua rinascita è avvenuta alla fine dell'epoca sovietica. Negli anni 90 gli anarchici hanno svolto ruoli importanti in alcuni movimenti popolari, legati all'ecologia, alle lotte sindacali e ad altre questioni. Da allora gli anarchici si sono organizzati in Bielorussia con svariati alti e bassi. Esistono almeno 5 collettivi anarchici organizzati: la Croce Nera Anarchica, Pramen, Food Not Bombs, la biblioteca Volnaya Dunka e l'iniziativa Really Free Market. Tutti loro gestiscono compiti diversi all'interno del movimento, dal lavoro antirepressione all'organizzazione di azioni sulle strade. Oltre a questi gruppi organizzati, vi sono parecchi blog molto conosciuti che supportano il movimento anarchico. Inoltre, 3 anni fa, un piccolo gruppo di attivisti ha dato vita a una cooperativa editoriale. A partire dal 2017 c'è stata parecchia delusione. In quel periodo le aspettative erano alte, poiché la spinta contro Lukashenko stava aumentando. Ma in seguito la rivolta fu schiacciata e tutti tornarono alla normalità. Molti tra quelli che hanno trascorso del tempo in prigione sono usciti devastati. Per molti anarchici la normalità non era possibile, poiché incursioni, detenzione e pressione psicologica continuavano. Alcuni attivisti hanno dovuto lasciare il paese a causa di problemi con l'apparato statale. Tuttavia, nonostante la delusione e questi colpi duri, gli anarchici hanno continuato a organizzarsi. Il movimento non è propriamente imponente. In tutto il paese potrebbero esserci più o meno 100 anarchici organizzati. Aggiungete un altro paio di centinaia di simpatizzanti in un paese di 10 milioni di abitanti. Tuttavia, gli eventi del 2017 hanno sferrato un colpo contro i gruppi liberali e i nazionalisti organizzati. Non erano forti prima e, in seguito, la maggior parte dei partiti dell'opposizione ha cessato ogni attività di strada. Dal 2017 gli anarchici sono molto probabilmente l'unica forza ancora attiva nelle piazze. Nel nostro collettivo stavamo facendo un lavoro sui media e sull'agitazione. Altri gruppi stavano organizzando eventi pubblici con un orientamento anticapitalista e antiautoritario. È anche importante ricordare che, in termini di classe, del movimento anarchico bielorusso non fanno parte molti studenti. Esso è formato essenzialmente da diverse fasce della classe operaia.
In che modo gli anarchici hanno continuato a organizzare in Bielorussia nonostante la repressione? Avete qualche consiglio per gli anarchici di altre parti del mondo che non hanno ancora sperimentato lo stesso tipo di repressione, ma che potrebbero sperimentarla nei prossimi anni?
Allora, negli ultimi anni in Bielorussia gli anarchici hanno fatto ricorso a molte tattiche interessanti. Innanzitutto, la maggior parte dei collettivi radicali è entrata in clandestinità. Per esempio, a nessuno è permesso sapere chi fa parte del nostro collettivo. La stessa regola esiste in altri gruppi. Organizziamo insieme alcune azioni comuni, le proteste di questo momento per esempio, ma tutti scendono in piazza come singoli o gruppi di affinità, non in una struttura organizzativa. Ciò rende complicata la cooperazione tra i gruppi, ma evita che ci si trovi in una situazione in cui un infiltrato in un gruppo conosca l'infrastruttura dell'intero movimento. Le azioni di strada degli anarchici hanno un limite di tempo. Il massimo che abbiamo prima dell'arrivo della polizia è di solito di circa 10-15 minuti. Lavorare in clandestinità rende difficile includere nuovi elementi all'interno del movimento. Ecco perché alcuni gruppi fungono da punti d'ingresso per gli anarchici. Per esempio, tutti possono assistere a un concerto punk e attraverso quello conoscere passo dopo passo i modi per entrare a far parte del movimento anarchico organizzato. Tuttavia, è anche importante ricordare che alcune persone sono uscite dalla clandestinità per diventare personaggi pubblici. Rilasciano interviste, parlano ai media e realizzano video su YouTube su diversi argomenti. Di quando in quando hanno problemi con la polizia, ma sembra che alcune cose possano ancora essere dette. Invocare la rivoluzione potrebbe essere problematico, ma fare appello alla democrazia diretta e al decentramento del potere sembra andare bene. La storicità della Croce Nera Anarchica in Bielorussia ha evidenziato un punto importante. Si può fare affidamento sui propri compagni non solo quando si compiono azioni dirette o si partecipa a proteste, ma anche quando si finisce dietro le sbarre. Questo è un importante fattore psicologico che rende forte il movimento. Certo, chi si unisce agli anarchici è consapevole della possibilità di repressione sin dal primo momento. Quindi, non si parla solo dei vostri studenti medi che decidono di impegnarsi in politica quando hanno un po' di tempo. I partecipanti sono consapevoli di poter andare in prigione, anche per piccolezze. E si organizza la propria vita di conseguenza. Punto numero uno, si impara a tenere pulito il proprio appartamento, in modo che niente possa essere usato contro di noi. Punto numero due, si insegna e si apprende la cultura della sicurezza, sia fisica sia virtuale. E punto numero tre, si conoscono i propri compagni in situazioni difficili e questo crea dei legami più forti dell'acciaio.
Qual è la composizione del movimento attorno alle elezioni di agosto in Bielorussia e quali sono le aspirazioni politiche dei partecipanti? Qual è l'equilibrio di potere tra di loro?
Allora, questa tornata elettorale è una merda. Infatti, molti politici dell'opposizione erano contrari al piano principale delle proteste. Chiedevano alla gente di restare a casa e aspettare un momento migliore per sollevarsi. A molti tra i più anziani è stato detto di rimanere a casa e non dar retta alle provocazioni. Dall'altro lato, il vuoto creato da questa decisione politica si è riempito di blogger, piccoli gruppi e canali Telegram. Pertanto il processo decisionale si è spostato dai partiti politici al popolo. Quest'estate il movimento contro Lukashenko è diventato così imponente che gli anarchici rappresentavano solo una piccola parte di tutto quello che stava accadendo e ciò che stava succedendo non era collegato a chiare richieste politiche. Non c'erano piattaforme politiche o economiche costruite intorno alle elezioni che chiedevano privatizzazioni o nazionalizzazioni o qualsiasi altra cosa del genere. Invece il popolo stava organizzandosi contro la dittatura per abbatterla. Niente di più, niente di meno. E questa semplice pressione ha attirato molte persone. Oggi l'insoddisfazione nei confronti di Lukashenko è più profonda che mai. Attualmente, nel corso di questa protesta, nessun gruppo politico, organizzazione o partito è stato in grado di raggiungere la popolarità. Quindi, per il momento, la rivolta popolare contro Lukashenko può ancora andare in qualsiasi direzione, in base a chi si trova nelle piazze. Allo stesso tempo, vale la pena ricordare che su alcune delle principali piattaforme mediatiche ci sono richieste di democrazia diretta. Almeno alcune persone in Bielorussia capiscono che Lukashenko è un dittatore, ma la dittatura è una macchina complicata. Se mettessimo questa macchina nelle mani di un altro presidente, lo scenario potrebbe semplicemente ripetersi.
In Bielorussia la vita politica è stata devastata dagli anni di potere autoritario. I partiti esistenti esistono solamente per il bene di esistere. La gente li conosce a malapena e non si fida di loro. Da qui la classica battuta. Se mai dovessi sentirti inutile, ricorda che in Bielorussia c'è un primo ministro. Qui i partiti politici non giocano alcun ruolo. I modelli politici regolari di processo decisionale non funzionano. Probabilmente una delle cose che ha unito le persone e le ha aiutate a creare un movimento potente è il carattere quasi apolitico di questa lotta durante le elezioni. La gente vedeva qualcosa di diverso dalla solita pagliacciata. La Tikhonovskaya, la principale rivale di Lukashenko in queste elezioni, è comparsa dal nulla come una casalinga che ha preso il posto del marito imprigionato e il cui unico programma politico era di organizzare elezioni eque 6 mesi dopo la sua nomina a presidente. Dopo 26 anni di sopravvivenza in uno stato assistenziale, la gente non crede nel socialismo. Dopo la lunga storia sovietica e la continua retorica pro-comunista in TV e nella vita quotidiana, le persone sono scettiche nei confronti del comunismo. Quel che la gente vuole è porre fine agli anni di oppressione, sia ideologica che economica, ma soprattutto economica. Non è per niente coinvolta politicamente, e sullo sfondo di questi eventi ci sono alcuni attori politici, ma sono quasi invisibili. Purtroppo non possiamo dire quasi la stessa cosa degli anarchici a causa del loro numero irrilevante e dell'attenzione rivolta all'interno del movimento. Gli anarchici non possono davvero prendere il sopravvento e guidare questa protesta. Anche se non voglio assolutamente sminuire il contributo anarchico, nonostante il numero irrisorio, gli anarchici, nonostante il numero irrisorio, sono riusciti a influenzare le proteste portando nuovi approcci e nuove tecniche.
Abbiamo sentito che, almeno secondo un giornalista di Belsat TV, gli anarchici hanno svolto un ruolo importante nelle proteste del 9 agosto a Minsk. È vero?
Gli anarchici stanno giocando un ruolo abbastanza importante in queste proteste. Vediamo gruppi di affinità organizzati che costruiscono barricate, cercando di convincere gruppi più grandi di persone a muoversi per la città e combattere la polizia dove è necessario. Ma anche questo è messo in secondo piano dalla creatività mostrata dalla popolazione per le strade. Ciò che chiamiamo gruppi di affinità del movimento anarchico è qualcosa che esiste naturalmente nella società. Gli amici vanno insieme alla protesta e molto spesso discutono in anticipo di ciò che dovrebbero fare. Può quindi capitare di vedere sulle barricate molti giovani non affiliati a nessuna corrente politica che combattono contro la polizia. Per quanto riguarda la strategia, l'obiettivo principale è molto semplice: rovesciare il dittatore. Prendendo parte alle proteste e diffondendo le idee di organizzazione orizzontale e decentramento. Anche durante gli scontri, le persone continuano a distribuire volantini ai manifestanti alle spalle della folla. Si pensa che se la gente riuscirà a far cadere Lukashenko senza politici e senza grandi leader, ciò infliggerà un duro colpo alle tendenze autoritarie nel paese e darà anche un enorme impulso all'auto-organizzazione e alla solidarietà in questa società. Tutti comprendono che questa rivoluzione non sarà libertaria. Non saremo in grado di abbattere lo Stato. Tuttavia, come anarchici, possiamo provare a rafforzare le nostre idee il più possibile per venirne fuori con più slancio verso la libertà.
E quali sono le varie ipotesi su come potrebbe finire questa resa dei conti tra Lukashenko e i manifestanti?
Guarda, speriamo solo in una cosa, che Lukashenko sia finito. A seconda del livello di violenza, potrebbe essere ucciso o la gente potrebbe solo rovesciarlo. Oppure potrebbe fuggire. Ciò è accaduto alla maggior parte dei suoi amici del blocco orientale, che furono rovesciati. Questo è lo scenario per il quale tutti stiamo combattendo. Ce n'è un altro, che Lukashenko rimane. In tal caso ci sarà una repressione massiccia dopo che le proteste si placheranno. Centinaia di persone saranno perseguite e condannate a molti anni di prigione. L'elenco dei prigionieri politici crescerà molto rapidamente e gli anarchici faranno di sicuro parte di questo gruppo. La repressione distruggerà qualsiasi forma di vita politica nel paese. Tutto ciò che può rappresentare una minaccia per il governo verrà distrutto. Non è chiaro se il movimento anarchico sopravviverà a questa repressione, poiché la maggior parte dei gruppi viene in realtà completamente coinvolta. Il crollo del movimento porterà la società bielorussa verso il declino. Di sicuro in molti lasceranno il paese. In assenza di pressioni politiche e sociali, la crisi economica farà diminuire il reddito delle persone e creerà più problemi ai lavoratori. Ma non vogliamo pensare allo scenario peggiore, perché stiamo combattendo per quello migliore e sappiamo tutti che non c'è modo per tornare indietro.
In che modo la partenza della Tikhanovskaya influenzerà il vostro movimento?
Le persone lottano principalmente per loro stesse, per la loro libertà e per la propria vita. Per alcuni è ancora un presidente in esilio, a qualcuno non è mai importato davvero. Ciò che interessa a tutti in questo momento è il destino di coloro che sono imprigionati e la responsabilità di portare avanti la lotta per chi ha sacrificato la propria vita o la propria salute. Quindi tutto dipende dall'energia delle persone, credo. Dal fatto che siano pronte a continuare la lotta nonostante tutta la violenza e la crudeltà di cui sono vittime ora.
Abbiamo visto che in questa situazione la Russia non ha sostenuto appieno Lukashenko. Cosa pensate della strategia di Putin? Quali sarebbero le implicazioni per la Russia e le altre zone della regione se i manifestanti costringessero Lukashenko a lasciare il potere?
Allora, non è chiaro cosa stia succedendo nella testa di Putin. Potrebbe darsi che stia solo aspettando che Lukashenko si indebolisca per concludere un accordo che riduca la Bielorussia a una sorta di stato vassallo. Allo stesso tempo, Putin è profondamente contrariato per ciò che sta accadendo in Ucraina e Siria. I piani dei suoi analisti politici non stanno funzionando come si aspettava. Alla fine nulla gli vieta di far marciare l'esercito russo in Bielorussia e proclamare che questa faccia parte della Russia. Putin sta giocando con Lukashenko da molto tempo allo scopo di reintegrare la Bielorussia nello Stato russo. Questo non ha mai funzionato, quindi potrebbe essere che quella di non sostenere Lukashenko sia una decisione politica per cercare di affrontare gli eventi in modo intelligente. In questo momento, se Putin sostiene Lukashenko con tutto ciò che ha e Lukashenko perde ancora, la società bielorussa si rivolterà completamente contro Mosca. Quindi, per Putin, questa potrebbe essere una buona tattica, mantenere le distanze finché le cose non saranno più chiare.
Putin è stato uno dei primi a congratularsi con Lukashenko per la sua vittoria e a confermare i risultati delle elezioni. Nel suo messaggio ha chiesto loro di rafforzare la collaborazione tra i due paesi. Attualmente la posizione di Lukashenko è molto debole. Con la brutalità usata durante le elezioni, ha perso ogni appoggio e ogni influenza diplomatica sull'Unione Europea. Ora ha bisogno del sostegno del suo fratello maggiore orientale e questa è una situazione molto favorevole per la Russia. Senza spese aggiuntive, la Russia può espandere la sua influenza sulla Bielorussia. Sembra possibile che Putin farà di tutto per lasciare Lukashenko al potere, incluso l'invio di forze militari per reprimere le proteste. Allo stesso tempo, se le proteste costringeranno Lukashenko a lasciare il potere, ci sono troppi fattori da prendere in considerazione per fare delle previsioni. Lo scenario varia dall'intervento militare e dall'invasione al riconoscimento da parte della Russia dell'esistenza di una nuova situazione in Bielorussia senza intervenire.
C'è qualcosa che vorreste dire agli antiimperialisti dichiarati in Occidente che sostengono Lukashenko?
Beh, la risposta potrebbe essere lunga. Per esempio, potremmo spiegare che Lukashenko fa parte del progetto imperialista russo in questa regione. È sostenuto da Mosca per la sua lealtà al Cremlino e non c'è nulla di antiimperialista in un presidente che ha il potere per volontà dell'impero che detiene il potere nella regione. Crediamo che il tipo di critici da voi descritti amino anche i benefici sociali che lo Stato presumibilmente offrirebbe in Bielorussia. Tuttavia, se fate un paio di ricerche, scoprirete che Lukashenko è, in realtà, colui che ha distrutto i programmi sociali in questo paese per anni, impedendo alle persone di impegnarsi in qualsiasi tipo di auto-organizzazione. Potremmo continuare a spiegare per ore e ore, ma sapete una cosa? La sinistra autoritaria non ha intenzione di sentire repliche. Sono dei credenti, credono nella loro verità allo stesso modo in cui alcune persone credono in una religione. Non importa quante osservazioni valide si possano portare, rimarranno fermi sulle loro posizioni. Quindi possiamo passare alla risposta breve. Vaffanculo. Ma potete ancora leggere cose più costruttive sul nostro sito web.
Se Lukashenko potesse, costruirebbe il suo impero. Se poteste capire i suoi discorsi, vi accorgereste che soffre di manie di grandezza, o soffre probabilmente la parola sbagliata, perché gli piacciono. Non c'è nulla di antiimperialista in questa figura politica, in nessun modo.
Abbiamo visto alcuni antiimperialisti affermare che il movimento in Bielorussia è composto da fascisti. Si dice che la bandiera sventolata da molti manifestanti sia associata, per esempio, all'occupazione nazista della nazione.
Il primo utilizzo documentato della bandiera bianco-rosso-bianco risale al XIV secolo. Oggi è usata come simbolo dell'autodeterminazione bielorussa in opposizione alla moderna bandiera di Stato e in opposizione alla Bielorussia di Lukashenko, perché questi è stato colui che ha ordinato la creazione dell'attuale bandiera ufficiale della Bielorussia. Capisco da dove nasca la discussione che associa la bandiera ai nazisti, perché durante l'occupazione della Bielorussia da parte dei fascisti tedeschi nel corso della Seconda Guerra Mondiale ci fu una situazione molto complicata. All'epoca la Bielorussia era fortemente oppressa dal governo sovietico che stava cercando di distruggere l'identità nazionale bielorussa. Per esempio nel 1933 il governo sovietico impose una riforma brutale e ingiustificata alla lingua bielorussa, in cui l'alfabeto fu cambiato dal latino, un alfabeto molto simile alla lingua polacca, in cirillico. Molte persone furono vittime della repressione e in queste condizioni, quando l'esercito tedesco si stava avvicinando e il governo sovietico fuggì in preda al panico, alcuni cercarono di creare un cosiddetto consiglio centrale bielorusso. Erano collaborazionisti, sebbene le loro motivazioni non fossero di sostenere e accogliere i nazisti tedeschi, ma di cogliere un'opportunità di creare un'entità sovrana nazionale. Il consiglio esisteva da meno di 2 anni e le persone che oggi usano la bandiera, spesso la bandiera VRV, spesso non sono nemmeno a conoscenza di questi eventi storici. Questa bandiera è una bandiera nazionale che è stata utilizzata nel corso della storia durante vari periodi di oppressione da molti rivoluzionari e per i bielorussi non ha nulla a che vedere con i nazisti tedeschi. Traccerà un parallelo con il Kurdistan, cioè esiste la bandiera dello Stato della Siria e del regime siriano ed esiste quella del Kurdistan. Allo stesso modo abbiamo la bandiera statalista di Lukashenko, utilizzata solo durante la sua presidenza, e quindi la gente evita di usarla, soprattutto nel corso di questa lotta dove tutto ruota intorno alla sua deposizione. E la bandiera nazionale storica, che è bianca, rossa, bianca. Di sicuro alle manifestazioni partecipano persone con una vasta gamma di opinioni politiche diverse e la maggior parte di loro non si definisce affatto politicamente. Quando i minatori scioperano perché non sono d'accordo con il governo corrotto e con lo sfruttamento in cui sono coinvolti i loro capi, cerchiamo di determinare la loro esatta identità politica di comunisti, anarchici o liberali? Provare a definire questa enorme folla di centinaia di migliaia di persone che hanno dovuto sopportare umiliazioni, sfruttamento e oppressione nell'ultimo quarto di secolo mi sembra ridicolo. Per me c'è un fascista palese che è Lukashenko.
Okay. Cosa possono fare gli anarchici di altre parti del mondo per sostenere i compagni in Bielorussia? Esistono strutture concrete per sostenere coloro che ora si trovano a dover affrontare la repressione? E ci sono dei punti deboli su cui potrebbe concentrarsi la solidarietà internazionale?
Innanzitutto bisognerebbe intraprendere azioni solidali, molte azioni solidali. Intraprendetele, inviateci le foto delle vostre azioni di solidarietà. Il sostegno dall'esterno non ispira solo i cuori anarchici, ma i cuori di tutti coloro che si trovano nelle piazze. Le persone vedono che non sono sole. Dopo aver letto questo testo, preparate uno striscione molto semplice, riunite i vostri amici e scattate una foto. Ci vorranno un paio d'ore al massimo. Se avete più tempo ed energia, siate creativi. La Bielorussia è uno stato capitalista. Ci sono molte ambasciate e altri luoghi che rappresentano lo stato bielorusso. Nel 2010, in Russia, alcuni anarchici coraggiosi occuparono l'ambasciata bielorussa. Questa potrebbe essere una buona idea. Siate creativi e, attraverso la vostra creatività, sapremo che siete sinceri nella vostra solidarietà. E se siete esperti di tecnologia, iniziate ad aiutarci con i problemi con internet. Oggigiorno in Bielorussia le persone con denaro possono accedere a internet in modo più semplice rispetto agli attivisti popolari. La VPN gratuita e altre soluzioni non funzionano e abbiamo bisogno di molto aiuto per questo, poiché la mancanza di internet ci impedisce di portare a termine molti sforzi organizzativi.
Sebbene poco realistico, il miglior supporto sarebbe di venire a sostenere partecipando direttamente alle proteste. Abbiamo bisogno di persone coraggiose e decise al nostro fianco. Un altro modo consiste nel condividere esperienze e idee con i nostri manifestanti. Abbiamo bisogno della vostra immaginazione e della vostra creatività. Abbiamo anche bisogno di supporto informativo, perché molti sanno molto poco della Bielorussia e della situazione reale qui. La realtà, la mentalità e il modo di pensare sono diversi nel contesto post-sovietico che qui dà forma alla lotta. Molto spesso la gente non riesce a capire la differenza tra la vita politica qui e in Occidente. Ultimo, ma non per importanza, potreste organizzare proteste di massa nei vostri paesi. Siamo tutti collegati, ciò di cui abbiamo più bisogno in ogni momento è la lotta globale. Potete sostenerci poi anche attraverso la Croce Nera Anarchica Bielorussa.
siete sempre all'ascolto di Radio Neanderthal. Continuiamo a parlare della repressione in Bielorussia ascoltando un'altra intervista. Questa volta sono i membri del collettivo editoriale anarchico Pramen ad intervistare l'anarchico Vlad, appena liberato dopo 30 giorni di prigione.
Ciao Vlad, e benvenuto. Come stai?
Ciao, grazie. Sto più o meno bene, in ogni caso potrebbe andare peggio.
Ora, molti principi dell'organizzazione anarchica sono usati dalla gente comune per combattere il regime. In che modo ciò rende la società bielorussa anarchica? E quanto è importante il decentramento nelle attuali proteste?
Ebbene, questi principi non rendono ancora la società bielorussa anarchica nemmeno lontanamente, ma indubbiamente questo movimento va nella giusta direzione e mi piace. Sì, ora la protesta è decentrata e non ha un leader. Non c'è nessuno che, se viene imprigionato, determina la fine della protesta. Prima tutto era diverso. Le autorità detenevano preventivamente, per esempio Statekvich o Severinets. La gente usciva senza sapere cosa fare e quella era la fine. Oggi tutto è diverso e la repressione di questo tipo non funziona più. Ogni manifestante è un leader e per fermare le proteste le autorità dovranno rinchiudere tutti, il che è impossibile. Penso che proprio grazie a questo motivo le proteste siano in corso da 4 mesi.
Molti liberali stanno già seppellendo Lukashenko e credono che qualunque cosa accada oggi, Lukashenko smetterà comunque di essere presidente. Tu che ne pensi?
Lukashenko smetterà comunque di essere presidente, è indiscutibile. La protesta di oggi si è un po' ridotta, ma ci sono spiegazioni ragionevoli per questo, dal freddo in strada all'epidemia di Covid. Sarebbe ingenuo aspettarsi che il numero di manifestanti aumentasse con il freddo. Molto presto i problemi economici si aggiungeranno a questa situazione e allora tutti usciranno in strada, compresi quelli che hanno freddo oggi.
Negli ultimi mesi sei stato in arresto amministrativo per 45 giorni. Non hai mai ricevuto queste punizioni subito dopo la manifestazione. Gli arresti sono stati effettuati da ufficiali punitivi del GUPOPICA. Quale pensi sia il motivo di un interesse per te e per gli altri attivisti del movimento anarchico?
L'interesse per il movimento anarchico per GUPOPICA è dovuto dal fatto che gli anarchici sono rimasti essenzialmente l'unico gruppo organizzato per le strade. Nessun partito, movimento, organizzazione oggi esce per protestare in modo organizzato, perché un tempo sono stati sconfitti e i loro leader sono stati repressi. I bielorussi che partecipano alle proteste escono da soli o in piccoli gruppi di amici o colleghi. C'è anche la possibilità di persone che escono dai cantieri e dai distretti, ma queste sono ancora persone che non si conoscono, che non hanno un certo livello di fiducia tra di loro e che possono comportarsi in modo del tutto diverso in determinate situazioni. È molto più difficile dividere e trattenere un gruppo che è vicino l'uno all'altro. Quindi, più questi gruppi sono per strada, più sarà difficile per i maiali strangolare la protesta. Per loro l'opzione ideale è la completa assenza di tali gruppi. Quindi, a mio parere, è per questo che agli anarchici è stata data tanta attenzione.
Puoi raccontarci un po' dell'ultima volta che sei stato arrestato? Come sei stato preso?
Abbiamo incontrato un nostro amico che è stato trattenuto proprio sul posto di lavoro e condannato a 15 giorni di arresto amministrativo. Diverse persone si sono avvicinate al centro di detenzione stesso, mentre altri li stavano aspettando in un bar. Circa un'ora dopo che ci siamo riuniti per un caffè e uno spuntino, più di una dozzina di individui mascherati, aggressivi, hanno fatto irruzione nella struttura. Si sono identificati in maniera veloce, semplicemente era impossibile vedere ciò che li identificava, e ci dissero di seguirli. Ovviamente coloro che hanno incontrato il loro compagno vicino al centro di detenzione sono stati seguiti da una sorveglianza esterna che li ha portati al nostro luogo di incontro comune.
Ti è stata fatta violenza durante la detenzione? E ad altri anarchici?
Questa volta nessuna forza fisica è stata applicata a me personalmente, solo le mie mani sono state forzate dietro la schiena e ammanettate, che sono state poi sostituite da fascette di plastica. Tuttavia un compagno, che è stato nuovamente arrestato per altri 15 giorni, è stato picchiato e gasato nella stazione di polizia. Per queste azioni il personale del GUPOPIC specificatamente lo ha portato nell'auto di servizio in modo che le loro azioni non fossero riprese.
Dopo i primi 15 giorni sei stato trattenuto ancora. Abbiamo sentito che gli ufficiali di Gupopika di Minsk erano venuti personalmente a Baranovici. Davvero? E se sì, perché tanta attenzione al tuo gruppo di detenuti?
Sì, c'è stato un funzionario del Gupopik presente al processo, che si è presentato davanti alla corte per testimoniare contro di noi. A quanto pare, nel centro di detenzione preventiva di Baranovici, per motivi tecnici, non c'è la possibilità di organizzare i cosiddetti processi in videoconferenza. Quindi i cosiddetti giudici devono andare al palazzo del tribunale, al centro di detenzione preventiva. E il maiale, come possiamo vedere, non è stato fortunato. Ha dovuto fare un viaggio per testimoniare contro gli anarchici. Vale la pena notare che le parole di questo poliziotto erano le uniche prove dei nostri reati. Cioè, senza la sua presenza sarebbe stato difficile condannarci, anche se non sarei stato sorpreso se le sue parole fossero state appena lette dal giornale e l'istanza per interrogare il testimone sarebbe stata negata.
Chi stava in cella con te? Di cosa parlavi con i tuoi vicini?
Su 30 giorni ho passato i primi 5 a Minsk su Okristin e i 25 restanti nel centro di identificazione. 6 in Baranovici. Da quel che ho capito, tutti i detenuti amministrativi sono politici, quindi in qualsiasi cella puoi contare su una buona compagnia. Le persone sono uno spaccato di tutta la società, rappresentanti di diverse età, 18 ai 60 anni, e di diverse professioni, dal muratore al CEO, dal medico all'ingegnere, dal minatore all'informatico. Le conversazioni ovviamente riguardano prima di tutto le proteste e la politica. Chi è stato arrestato, chi è stato processato, chi è stato picchiato, le controversie sulla data in cui il regime alla fine crolla, sull'efficacia delle sanzioni, sull'adeguatezza del consiglio di coordinamento e così via. A causa della mancanza di informazione, i detenuti che arrivano più tardi degli altri dovevano raccontare le notizie che avevano letto negli ultimi giorni prima della detenzione, mentre gli altri erano già qui. Ricordo in particolare come i membri del comitato di sciopero della Belaruskali hanno tenuto una conferenza sull'estrazione e la produzione di potassio, con disegni e progetti, come tutto dovrebbe essere.
Il coronavirus sta imperversando nel sistema carcerario bielorusso. Puoi dirci qualcosa sulle tue condizioni di detenzione? C'erano pazienti nella tua cella? Come le ha trattate l'amministrazione?
Durante la seconda parte del mio soggiorno nel centro di detenzione di Baranovici, scoppiò una vera e propria epidemia. In un primo momento abbiamo scoperto che nella cella vicino a un ragazzo aveva la febbre e stava a letto, proprio nella cella tra compagni di cella sani. In 3-4 giorni ci siamo trasferiti in un altro edificio e di conseguenza le nostre celle sono state unite. Questo tizio si sentiva già meglio, ma ha perso completamente il senso dell'olfatto. Qualche giorno dopo, trasferitisi in una nuova cella, i ragazzi ci hanno chiesto della nostra salute e ci hanno detto che loro avevano già superato tutto. E anche sul fatto che alcune persone recentemente rilasciate avevano scritto loro in una lettera che stavano facendo test Covid ed erano tutti positivi. Dopo 2 giorni ho avuto mal di gola e febbre, dopo un po' ho anche perso il senso dell'olfatto, che non si è ancora ripreso. L'atteggiamento dell'amministrazione a questa situazione, l'ordine di indossare le mascherine quando la porta della cella si apre, andare a fare la doccia e camminare una o due volte a settimana invece di ogni giorno, solo con una mascherina. Questo è tutto ciò che facevano per combattere il Covid. La mia temperatura massima rilevata dal termometro, senza contatto, del paramedico, era di 36,8 gradi. Nella maggior parte dei casi non raggiungeva nemmeno 36 gradi.
Dopo essere stato nuovamente arrestato, hai iniziato uno sciopero della fame. Puoi spiegarci perché hai deciso di fare un passo così radicale? Cosa ne pensano i carcerieri e gli altri detenuti?
Essendo in detenzione, quando si è costantemente detenuti, si viene processati in un regime chiuso, con molte violazioni procedurali. Quando un maiale testimonia guardandoti negli occhi e il giudice prende facilmente una decisione senza assolutamente alcuna prova contro di te, è difficile non fare nulla. Mi sono trovato in una situazione in cui il Gupopik aveva il pieno controllo sulla mia vita, quindi avevano solo uno strumento rimasto nel mio arsenale per influenzarlo. Pertanto, non appena il giudice ha finito di leggere la sentenza, ho immediatamente dichiarato che ero in sciopero della fame, in segno di protesta, contro il verdetto ingiusto del tribunale e in relazione alla persecuzione politica. Così mi ha restituito la sensazione che potevo influenzare la mia vita e la morte in una certa misura anche mentre ero in detenzione. I carcerieri hanno risposto a ciò prima con assoluta noncuranza e poi bloccandomi la posta sia in entrata che in uscita. Una volta mi hanno anche minacciato di alimentazione forzata. Gli altri detenuti mi hanno trattato con rispetto e sostegno e per questo sono molto grato a loro. Osservavano costantemente la mia condizione fisica, anche dalla cella vicina. Mi chiedevano ogni mattina come mi sentivo.
Com'è stato lo sciopero della fame per 15 giorni e cosa puoi consigliare ai tuoi amici e colleghi che stanno pensando di prendere le stesse misure?
Non esattamente 15 giorni, ma solo 12, perché ho dichiarato uno sciopero della fame solo in tribunale, 3 giorni dopo la mia seconda detenzione. Vorrei consigliare agli altri di prendere tale decisione, almeno in modo equilibrato, e non solo sulle emozioni, perché la prova è più difficile di quanto sembri a prima vista. Dopo aver rifiutato di mangiare, essere in prigione diventa molto più difficile. Il senso di fame e malessere non consentono di concentrarsi su cose che sono di grande aiuto per passare il tempo, la lettura per esempio. A causa di questo il tempo dura molto di più a lungo, un ordine di grandezza più lungo. Inoltre non aspettatevi risultati immediati da esso. Questi risultati sono suscettibili di essere assenti a tutti o nascosto da voi. Se decidete di fare lo sciopero della fame, vale la pena parlarne il più possibile. Una dichiarazione alla corte, il trasferimento di informazioni fuori, una dichiarazione scritta al capo della struttura di detenzione preventiva sul vostro sciopero della fame, per ricordarlo durante ogni controllo, prima di ogni pasto e in generale in qualsiasi caso conveniente. D'altra parte è una grande opportunità per testare se stessi per fermezza e forza di volontà. Ma vale la pena considerare che questa prova può non essere superata e quindi potrebbe demoralizzarti.
Hai ricevuto lettere o cartoline durante i 30 giorni di detenzione? Com'è arrivata la notizia nella tua casa?
Sì, ho ricevuto lettere da alcuni compagni, ma al momento so che almeno un paio di lettere non mi hanno raggiunto. Questo è confermato dal fatto che gli stessi ragazzi mi chiedevano se i loro messaggi erano arrivati. È impossibile calcolare la percentuale totale di lettere e cartoline perse. Tutte le notizie sono arrivate dalle persone che sono state arrestate più tardi. Ho sentito di tutti gli eventi importanti che sono accaduti durante il mio arresto mentre ero lì, anche se ovviamente queste notizie mi sono giunte con un certo ritardo.
Sono tanti i prigionieri accusati ogni giorno. Hai avuto uno sconto per i giorni dello sciopero della fame?
Un'ora prima della fine del mio arresto sono stato portato in una stanza. Un carceriere mi ha mostrato un documento di pagamento con il costo completo dei servizi, specificando e chiedendo di firmarlo nonostante lo sciopero della fame. La guardia che mi ha mostrato il documento non sapeva come gli eventi si sarebbero sviluppati se mi fossi rifiutato di firmarlo, ma era ovvio che questo sarebbe stato un ostacolo al mio rilascio tempestivo. Ho deciso di mettere la mia firma sotto il documento e un'ora dopo ero già libero. Ma anche ora non so se ho fatto bene o no. In ogni caso non ho ancora effettuato il pagamento.
Come ti senti adesso? Hai avuto problemi dopo 24 ore?
A partire da oggi, il terzo giorno dopo il mio rilascio, mi sento molto meglio, anche se ho ancora molta strada da fare per recuperare completamente. Ogni giorno la forza aumenta, ma sono ancora a dieta. Il processo di uscita dallo sciopero della fame non è meno complicato e in termini di tempo corrisponde alla durata dello sciopero della fame. Molti organi vitali sono passati ad un'altra modalità durante lo sciopero della fame e ora hanno bisogno di tempo per tornare senza intoppi alla modalità normale. Oltre a tutto questo, il senso dell'olfatto non è ancora tornato.
E infine, cosa vorresti dire o augurare ai tuoi compagni di strada?
Vorrei dire che siamo sulla strada giusta e stiamo facendo tutto nel modo giusto. La repressione contro di noi ne è un'altra prova. Non dobbiamo arrenderci, tutti devono continuare a fare quello che fanno.
when Lenin died. Yeah, I ended as a sailant when I visited the shrine. I cried for all those Beatle fans, so I'm so quick they grow. I followed the example to destroy what I love most. And I remain on the far side of crazy. I remain the mortal enemy of man. No hundred dollar bill will save it. Stardom like a filthy magazine. I stroke the shaft of my guitar and watched you on the screen. I become now what I wanted to be all along. A psychopathic poet, the devil's bastard son. And I remain on the far side of crazy. I remain a mortal enemy of man. No $100 kill will save me.
Aggiornamenti sul processo dell'operazione Bialystok. Il 25 febbraio del 2021 c'è stata la seconda udienza del processo Bialystok, tenutasi a porte chiuse e in videoconferenza con i compagni e le compagne. Si è sentito il rosso Luigi Imperatore, con la solita spuppa su quella che secondo loro è la storia dell'anarchismo partendo dall'Ottocento. Continuerà nella prossima udienza del 12 maggio. Nel frattempo, per un motivo o per l'altro, i compagni e le compagne rimangono in carcere. Flavia, Nico e Claudio stanno aspettando ancora, da inizio novembre, che vengano depositate le motivazioni sulla decisione di cassazione, senza le quali non si può tornare al riesame, di fatto impedendo che si esprimano di nuovo sulla libertà dei compagni e delle compagne. Anche la decisione sulla libertà di Roby è bloccata in un impasse di rimbalzo burocratico che gioca sul motivetto «non è di mia competenza». E ciliegina sulla torta, il 2 marzo il riesame di Francesca, pur annullando il 270 bis, ha riconfermato le misure cautelari in carcere, aggrappandosi a dei reati minori. Tutto ciò conferma quanto non ci si possa aspettare nulla dall'iter della giustizia democratica, che come già visto anche per Prometeo e Scripta Manent, vuole tenere i compagni e le compagne in carcere preventivo a oltranza. E riconferma e alimenta il nostro odio per lo Stato e i suoi servi. Solidarietà e complicità con le compagne e i compagni al gabbio per l'operazione Bialystok. a tutti i compagni e a tutte le compagne colpite da misure repressive, a tutti i prigionieri e le prigioniere in lotta in carcere, a chi sta pagando per le rivolte in carcere dell'anno scorso, a Dimitris Koufoudinas.
Wait, wait, hold!